In questa nostra ultima pagina, intanto sono le 12.35, siete all'ascolto di Alphaville, ricordo i nostri contatti 079-3826-765, dicevo in questa ultima parte del programma, l'ultima mezz'ora, ci trasferiamo idealmente in India. In queste ultime settimane a far tremare le coscienze dei vertici del paese è stato un documentario della BBC, io propongo subito ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di ascoltarne un estratto.
E qui sentiamo il giornalista della BBC che commenta gli slogan in un incontro di nazionalisti indù dove si invita esplicitamente alla violenza contro le altre minoranze per costruire una nazione indù.
India, the Modi Question, questo è il titolo del documentario, è stato realizzato in due puntate dalla BBC, è appena andato in onda ed è stato subito censurato dalle autorità di Nuova Delhi, bollato come propaganda, ne è stato bloccato anche lo streaming sulle varie piattaforme digitali internazionali e la condivisione sui social media.
Ecco, il documentario è basato su un rapporto realizzato dal Ministero degli Esteri britannico e messo al bando, appunto lo dicevamo, da Nuova Delhi, racconta nel dettaglio il ruolo del premier Narendra Modi, del partito nazionalista indù BJP, del massacro nel Gujarat, stato dell'India occidentale, dove nel febbraio del 2002 venne dato a fuoco un treno che trasportava pellegrini indù. I colpevoli furono identificato in una folla della minoranza musulmana, diventata poi bersaglio di una rappresaglia sanguinosa e che provocò la morte di 1000 persone, ma circa 2500 secondo le stime degli attivisti e delle organizzazioni non governative.
Dunque, in queste ultime settimane in moltissime università gli studenti hanno cercato di aggirare la censura e hanno organizzato proiezioni pubbliche di questo documentario BBC. Sono stati attaccati violentemente dalla polizia e da gruppi di nazionalisti indù.
In questo dibattito quindi vogliamo porre al centro la questione della censura e l'impegno dei cittadini nel contrastare l'avanzare di questo autoritarismo. L'India è considerata la più grande democrazia del mondo, si ritrova a fare i conti con lo strumento che per eccellenza colpisce appunto la libertà di espressione. Quindi vogliamo parlare anche del suo peso sullo scacchiere geopolitico mondiale. L'India è pronta a superare la Cina, lo ricordiamo, dal punto di vista demografico.
Allora, questi e molti altri aspetti insieme ai due ospiti, benvenuto intanto ad Alphaville, Lorenzo Lamperti. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ricordiamo, lei è direttore di China File, agenzia composta da giornalisti, sinologi ed esperti di comunicazione specializzati nel continente asiatico, collabora con diversi media, tra cui La Stampa, Il Manifesto, RSI, e do il benvenuto anche a Nicola Missaglia, analista ISPI. Buongiorno a lei.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Ecco, partiamo dalla prima domanda a Lorenzo Lamperti, partiamo proprio da questo documentario, abbiamo cercato di spiegarlo per sommi capi. Cosa rivela della figura del premier Modi?
Sì, diciamo che va un po' a indagare quello che è considerato un po' il peccato originale all'origine appunto della carriera poi politica che ha portato Modi da capo ministro del Gujarat, quindi lo stato indiano dove si è verificato quel massacro di cui avete già parlato correttamente nel febbraio 2002, che poi l'ha portato a diventare primo ministro con una presa sull'India probabilmente con pochi precedenti negli ultimi decenni. Si tratta di un documentario appunto in due parti, il primo è concentrato proprio su questi aspetti legati al massacro del Gujarat, c'è tra l'altro per esempio anche l'ex ministro degli esteri del Regno Unito, Jack Straw, che viene appunto ripreso mentre sostiene insomma che ci sarebbero serie prove secondo cui Modi direttamente avrebbe attivamente limitato le attività della polizia e avrebbe incoraggiato tacitamente gli estremisti indù in quella circostanza. Ricordiamo che poi c'è stato anche un procedimento giudiziario diretto a Modi per appurare eventuali responsabilità, procedimento dal quale è stato scagionato poi nel 2012 dall'accusa appunto di non aver fatto abbastanza per fermare i disordini, ma al di là insomma del procedimento giudiziario è innegabile che questa vicenda sia sempre rimasta un po' a caratterizzare anche la presa e l'ascesa poi politica di Modi. E poi c'è una seconda parte appunto che esamina il documentario, che esamina le attività dell'amministrazione di Modi dopo la sua rielezione avvenuta nel 2012. 2019 e prende in esame una serie di politiche controverse che avrebbero continuato in questo caso in materia di policy making un po' questa appunto politica molto nazionalista indù e invece di repressione della minoranza musulmana, tra cui appunto viene citata nel nostro contesto di due leggi in particolare: la prima, la revoca dell'autonomia del Kashmir, che è l'unico stato indiano a maggioranza musulmana, e poi una nuova legge sulla cittadinanza considerata da molte parti lesiva dei diritti della minoranza musulmana.
Nicola Missaglia, come viene recepita la censura in un paese come l'India? Prima accennavamo, no, alle proteste degli studenti, ma il resto del mondo intellettuale come ha reagito?
Il resto del mondo intellettuale ha reagito piuttosto male. Insomma, va ricordato che l'India, ecco, anche in questa deriva, diciamo così, non autocratica, però sicuramente maggioritaria, nazionalista dell'India, l'India rimane una democrazia ed è un paese che ha un panorama intellettuale estremamente vivo, con tante università importanti, scrittori, un panorama mediatico, soprattutto quello dei giornali, anche molto vivo, molto diffuso, un tasso di alfabetizzazione relativamente alto. Cosa è successo in questi 10 anni di Modi? Insomma, i giornali sono rimasti sicuramente un mezzo di informazione molto importante, però gradualmente i media, soprattutto i media mainstream, parlo delle televisioni che spesso vivono di sovvenzioni statali, ma anche molti giornali ormai, sono andati gradualmente allineandosi, salvo qualche grande testata, sono andati allineandosi ai dettami, diciamo così, del governo, e soprattutto non danno l'esposizione che forse dovrebbero dare in una grande democrazia alle questioni più problematiche per il governo. Tuttavia questa vicenda del documentario della BBC ha creato, insomma, negli ambienti dei professori, degli intellettuali, degli scrittori, sia in India che anche nella diaspora indiana, molto, molto scalpore, e non è un caso che gli studenti si siano messi a protestare. Va detto però che probabilmente molti indiani, anzi senz'altro la maggioranza degli indiani, non sanno neanche di questa vicenda del documentario, non solo perché è stato bloccato il documentario, ma anche perché i media nazionali, appunto, sempre più e gradualmente più allineati al governo, non hanno dato risalto alla questione. Dunque, ovviamente, se non si conosce, è chiaro che l'informazione non può neanche produrre un livello di agitazione oppure di protesta così alto. Gli studenti, che sono persone appunto evidentemente più esposte, insomma, anche alle notizie che vengono dall'estero, che vengono dai media più particolari, si sono messi a protestare. Insomma, gli indiani, soprattutto gli intellettuali, tengono fortemente alla propria indipendenza, e va detto che in questi anni sono stati, ecco, non solo portati ad allinearsi in buona parte, ma spesso anche intimiditi, tanto che l'India è calata di posizioni anche nei vari indici internazionali sulla libertà di stampa.
Ecco, Lorenzo Lamperti, rimaniamo su questi temi. Quando pensiamo all'India pensiamo, insomma, alla complessità, no? La compresenza di diverse religioni, una complessità per la quale Gandhi si era battuto. Come è cambiato il paese negli ultimi anni con la presa del potere dei nazionalisti indù? Quali fratture? Insomma, ci sono casi in cui si parlava di pulizia etnica, di pogrom.
Sì, appunto, oltre al caso del massacro del Gujarat, di cui appunto al centro della prima parte del documentario della BBC, appunto ci sono state una serie di leggi anche che hanno aumentato questa frattura di cui hai parlato, riducendo invece i diritti della minoranza musulmana, dalla legge sulla cittadinanza appunto alla revoca dell'autonomia del Kashmir. E appunto, come diceva adesso Nicola Missaglia, anche nella libertà di stampa questo si è visto chiaramente, cioè l'India è crollata nel 2022 al 150° posto nella graduatoria, che è la peggior posizione di sempre. Tra l'altro NDTV, che è una delle principali televisioni indiane, che era un po' una voce diversa dalle altre, un pochino più critica nei confronti del governo, dell'amministrazione Modi, quantomeno nei suoi primi anni, è stata poi acquisita da Adani, che è quell'imprenditore di cui si sta parlando molto anche negli scorsi giorni, perché il suo conglomerato gigantesco Adani Group ha perso tantissimo in capitalizzazione dopo un report di un fondo ribassista americano che ha evidenziato alcuni problemi, pratiche illegali, presunte pratiche illegali a livello fiscale. Un imprenditore che è molto vicino a Modi, quindi anche da, come ha già detto Nicola Mistaglio, dal punto di vista della libertà di stampa sono stati fatti dei passi indietro notevoli, anche per esempio sulla pena di morte. Il governo Modi ha ampliato lo spettro dei reati punibili con la sentenza capitale, seppur ce ne siano state poche persone giustiziate negli ultimi anni, ma è stato ampliato lo spettro e sono state combinate 175 nove condanne a morte solo nel 2022.
Lamperti, sulla tragedia del Gujarat di oltre 20 anni fa, che abbiamo citato, no? Ci sono state in questi anni prese di posizioni coraggiose nel paese, scrittori molto visibili? Arundhati Roy, ad esempio, è una scrittrice fortemente letta, è una personalità di grande spessore all'interno del paese.
Sì, il problema è che se ne è parlato soprattutto all'esterno, visto che appunto all'interno la presa anche sui media da parte del governo indiano è molto forte, all'interno poi del paese se ne è parlato probabilmente meno di quanto si sarebbe dovuto. Anche adesso diciamo che gli studenti hanno avuto accesso in qualche modo al documentario bloccato usando per esempio Telegram piuttosto che Drive, M-Disk, magari usando anche dei trucchi, no? Chiamando i file con un nome diverso rispetto a quello del nome del documentario della BBC. Però ecco, al di là degli ambienti studenteschi e delle generazioni più giovani, è difficile anche far circolare probabilmente le informazioni. Tra l'altro poi gli atenei si sono anche questi schierati quasi sempre dalla parte del governo, anche in quest'ultima circostanza. Cioè, per esempio, sono alcune testimonianze a Delhi durante una proiezione che era stata organizzata da un gruppo di studenti del documentario della BBC, sostanzialmente l'ateneo ha staccato la corrente rendendo impossibile poi questa proiezione, e si sono appunto anche lamentati, biasimando un po' gli studenti per aver creato disordini e disturbato la disciplina. Quindi seppure ci siano figure che hanno preso posizione su questo e su altri temi, probabilmente la circolazione di queste idee all'interno del paese è stata notevolmente ridotta.
Si pensi, scusate.
Sì, prego, Nicola Mistaglio, volevamo dare proprio la parola anche a lei.
Che dopo la tragedia del Gujarat, allo stesso modo fu impedito di andare in paesi come gli Stati Uniti, per esempio, proprio per i sospetti di implicazioni, ecco, nelle attività che erano accadute in quei mesi. Quando lui era ancora governatore del Gujarat e non presidente del Consiglio, primo ministro indiano, Modi all'estero era una figura senz'altro problematica, e questo è completamente cambiato nel giro di 20 anni.
Certo. Ecco, sempre Nicola Mistaglio, in questi mesi Rahul Gandhi, esponente del partito del Congresso, nipote della premier Indira Gandhi che fu assassinata dalle sue guardie del corpo, sta realizzando una grande marcia attraversando gran parte del paese. Dice di voler difendere la democrazia. La democrazia indiana va difesa, e quanto incide un'iniziativa di questo tipo quando il potere è in mano di fatto degli estremisti radicali?
La democrazia indiana va indubbiamente difesa, e questa scelta di Rahul Gandhi è estremamente simbolica, è stata a mio avviso una scelta insomma interessante e coraggiosa. Rahul Gandhi è sempre stato considerato un rampollo forse non all'altezza della grande dinastia politica da cui viene, quindi quella di Indira Gandhi, di Rajiv Gandhi, suo padre, che è stato a sua volta ucciso negli anni 90. Rahul Gandhi, facendo questa lunghissima marcia dal Tamil Nadu, quindi dall'estremo sud dell'India, fino al Kashmir, dove si è conclusa proprio l'altro ieri, si è rifatta una simbologia tutta indiana, tutta legata alla nascita della democrazia indiana, perché fu il grande Mahatma Gandhi che nel 1930 fece una simile marcia, un po' più breve, però fu la marcia cosiddetta del sale contro il monopolio sì, britannico sul sale, che diede il via alla resistenza civile del movimento di liberazione di Gandhi. Ora, anche questa marcia, come le altre vicende, ha avuto pochissima copertura mediatica all'interno del paese, tanto che se ne è parlato tanto fuori, insomma, se leggono i giornali internazionali ci sono interviste a Rahul Gandhi, il leader del congresso, del partito del congresso. All'interno dell'India se ne è parlato di meno, e questo probabilmente ha fatto sì, ecco, che questo movimento, seppur interessante e importante, non abbia avuto la risonanza che poteva avere. Tuttavia la democrazia indiana va senz'altro difesa, e credo che Gandhi, Rahul Gandhi, abbia capito che va ricomposta una frattura tra il popolo indiano e un grande partito, che è il partito del congresso che lui rappresenta, che negli anni è andato un po' allontanandosi dalle esigenze della gente comune, che poi si è rivolta più a una politica, diciamo così, populista, come quella di Narendra Modi.
Insomma, ha delle chance Rahul Gandhi di ricompattare la popolazione, le diverse realtà e diverse comunità anche religiose?
Dovrà indubbiamente impegnarsi di più, e soprattutto non si potrà lavorare solo sul piano simbolico, ma anche sul piano delle proposte molto concrete per l'economia indiana, per il ruolo dell'India, perché Modi è molto abile, il suo partito anche, a muoversi su questi due piani, quindi quello di promettere riforme economiche e di avere una personalità molto forte. La marcia di Rahul Gandhi penso che sia un buon inizio, tuttavia quel partito ha necessità di rinnovare, ecco, la propria politica, i propri esponenti, e quindi ci vorrà ancora del tempo. Non so se faranno in tempo entro il 2024, ecco, a ricomporre
per
questa
le nuove
apertura.
Elezioni, certo.
Vogliamo chiudere questa nostra chiacchierata questa mattina qui al punto di Alphaville su come l'India viene vissuta, viene vista da fuori, no? Si diceva poco fa, Lamperti, dell'immagine di Modi. A livello internazionale il governo indiano però non viene attaccato per il suo autoritarismo, come mai?
Ma viene attaccato probabilmente meno di quanto ci si potrebbe aspettare, questo sì, anche perché insomma l'India è considerata sostanzialmente strategica da sia per quanto riguarda la visione degli Stati Uniti soprattutto, e seconda battuta dell'Unione Europea, forse l'Unione Europea più sul lato commerciale, e come ricordava Mistaglia poco fa, Modi è abile a muoversi su questo fronte, cioè ha anche un po' sedotto, no, le cancellerie occidentali con grandi promesse di riforme economiche, di apertura agli investimenti stranieri, che forse sono rimasti in realtà un pochino poi a metà, ma è innegabile che molte aziende si stanno rilocalizzando in India, almeno parte della propria produzione magari dalla Cina, diversificando le catene di approvvigionamento in Asia e riducendo appunto l'esposizione alla Repubblica Popolare Cinese. E poi c'è proprio un ragionamento invece di tipo strategico geopolitico da parte degli Stati Uniti, che individuano un po' nell'India l'anello decisivo per la loro strategia di contenimento dell'Asia, nonostante poi la politica estera dell'India sia, come sempre, ancora adesso, sia sempre rimasta abbastanza ondivaga, no? Indipendente, cioè da una parte fa parte del Quad, che è quella piattaforma di dialogo quadrilaterale Stati Uniti, India, Giappone e Australia, che insomma, nella prospettiva cinese assomiglia un po' a una NATO asiatica, e dall'altra parte invece l'India fa parte anche dei BRICS e dello SCO, cioè l'organizzazione della cooperazione di Shanghai, che riunisce anche Cina e Russia. Quindi probabilmente anche per questo diciamo che l'India entra più raramente nei radar per quanto riguarda le sue politiche autoritarie di quanto non rientri evidentemente Pechino. Tra l'altro proprio oggi a Washington c'è stato un accordo per quanto riguarda la produzione congiunta di tecnologia avanzata fra Stati Uniti e India, ma anche produzione di armamenti, con un occhio un pochino anche al confine conteso che c'è tra India e Cina, un enorme confine conteso, dove nel 2020, dopo vari anni di tregua, ci sono stati degli scontri violenti che hanno portato a qualche decina di morti tra le due parti, e a dicembre ci sono state nuove tensioni e nuovi scontri, seppur in questo caso fortunatamente senza vittime. E quindi ecco, diciamo che l'India in questo momento ricopre un ruolo fondamentale che ogni tanto probabilmente fa chiudere un occhio da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente su quanto accade al suo interno.
Ecco, Nicola Missaglia, rimaniamo proprio su questo. Quale ruolo assume l'India sullo scacchiere geopolitico internazionale? È spalleggiata soltanto dagli Stati Uniti?
L'India quest'anno della guerra in Ucraina si è rafforzata molto fortemente, come diceva Lorenzo Lamperti. L'India da sempre ha mantenuto una politica estera diciamo di non allineamento oppure di ambiguità, e in questa fase in cui l'Occidente da un lato ha bisogno di alleati forti per contrapporsi a un'autocrazia come la Russia e un altro paese come la Russia ha bisogno di alleati a sua volta per contrapporsi o per portare avanti la sua guerra, l'India è tirata un po' per la gonnella da tutte le parti e questo naturalmente fa sì che la sua posizione geopolitica si rafforzi fortemente. Tra l'altro è forse l'unico paese in Asia abbastanza grande e potente per poter contrastare, contenere la Cina, che come sappiamo è ormai il grande obiettivo degli americani, ecco, del contenimento asiatico-americano. Quindi senz'altro per il momento tutti proveranno in qualche modo ad ingraziarsi la Cina in modi, bisogna dire, è stato abbastanza abile proprio in questa fase, non schierandosi apertamente contro la Russia, però comunque mantenendo un'ottima relazione con l'Occidente in quest'anno molto complicato per il mondo.
Allora, siamo in chiusura, tra pochi minuti, 3 minuti, arriva l'informazione con gli aggiornamenti del Radio Giornale. Grazie a Lorenzo Lamperti, direttore di China File, agenzia composta da giornalisti, lo ricordavamo, esperti di comunicazione, sinologi specializzati nel continente asiatico, collabora con La Stampa, Il Manifesto e con la nostra testata giornalistica. Grazie anche a Nicola Missaglia, analista ISPI, per questa chiacchierata. Stavo scorrendo un po' Twitter con la ricerca sotto India, c'è un interessante confronto tra i maggiori indici mondiali tra 2014 e 2022, Global Hunger Index, Press Freedom Index, World Happiness Index, Food Security Index. Tutti questi indici segnano una diminuzione nelle classifiche per quello che concerne l'India tra il 2014 e il 2022. Ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti, grazie a Cristina Artoni,
grazie
un po' di
voi.
Musica e poi le informazioni.